Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo
di andare molto lontano. Ehi Carla, siamo quasi arrivati all'estate.
Hai vinto tu oggi, Ci sei riuscita. Quasi all'estate, quasi Antonella, all'estate. Ancora non sono completamente convinta. Comunque ci stiamo avviando nella via giusta, no?
Giusta.
Senti, oggi con noi abbiamo una persona che io poi conoscevo molto bene, ma anni e anni fa, un simpaticissimo Antonio Scordamaglia. Ciao Antonio.
Ciao.
Senti, grazie per aver detto di sì, Io proprio la gente non la lascio in pace fin quando dicono di sì. Poi alla fine la gente dice vabbè, ora lo faccio, tanto in modo che Carla mi smette di rompere le scatole.
No, è volentieri Carla.
Senti Antonio, andiamo un po' indietro col tempo, perché tu sei qui da un bel po', tu sei un po' come me e Antonella, siamo un gruppo di gente che sta qui da parecchio tempo. Quando è che sei venuto in Nuova Zelanda?
Sono venuto alla fine del 92.
Ah. E cosa ti ha attirato qui Antonio?
No, della verità il motivo principale era lasciare Milano.
Stavi scappando invece di andare verso il traguardo.
Ma scappavi da cosa Antonio? Polizia?
No, scappavo dal cemento. Io sono cresciuto negli anni 70 a Milano e chiaramente 70 e 80, e negli anni 70 c'è stato il boom edilizio, cemento dappertutto. I miei genitori sono del sud, io sono nato a Milano, ma hanno sempre parlato della terra, l'hanno sempre amata. E penso il motivo principale per cui sono venuto è perché per la natura. Ai tempi ero già stato 2 o 3 volte in Australia, mai in Nuova Zelanda, ma mi ero fatto un'idea abbastanza chiara.
Ma scusa, un ragazzo milanese che vive circondato dal cemento, cosa ti fa andare in Australia? Cos'è che ti ha attirato lì?
No, ma poi quando si è giovani si ha tanto entusiasmo, si ha tanta voglia di vedere, di conoscere, almeno a quei tempi, perché adesso tutto è molto più facile, no? Vai sull'internet e conosci tutto. Ai nostri tempi andavano fatto le studi, le ricerche sui libri e poi bisognava girare veramente, se volevi conoscere il mondo.
E poi dall'Australia in Nuova Zelanda, e cos'è che ti ha fatto venire qui?
Nuova Zelanda? Ti dico, non voglio sembrare superficiale, però il motivo di essere il più lontano possibile, a quei tempi ero giovane e arrabbiato, il più lontano possibile dall'Italia, dagli italiani, in Australia ce n'erano tanti.
Un giovane arrabbiato.
Ma almeno si mangiava meglio.
Lo so, questo è vero.
Però dal 92 ora hai visto un sacco di cambiamenti, Antonio, perché ora sei proprio metà neozelandese, oppure ti senti ancora proprio italiano?
No, solo quando parlo in inglese con il mio accento mi sento italiano. ho l'accento forte. No, ma ho passato adesso 54 anni, sono venuto via quando ne avevo 27, quindi metà in Italia e metà qua, e sono contentissimo di essere doppio cittadino, italiano e neozelandese. Non potevo chiedergli.
Bravo.
E allora le tue prime esperienze quando sei arrivato in Australia, parliamo un pochettino dell'Australia, com'erano? Cosa ti ha sorpreso dell'Australia e poi della Nuova Zelanda?
No, dell'Australia, quello che ho preso, io avevo sempre l'idea di andare via dall'Italia. E quindi parlavo con tutti gli italiani, i australiani che erano là, e quello che ho scoperto parlando con loro prima di venire in Nuova Zelanda è che tutti questi italiani mi dicevano loro stessi, ma più di uno, che quando erano in Australia dicevano oh ma che bello in Italia, il mio paese, guarda. Quando poi andavano in Italia dicevano oh ma che bello in Australia. Voilà, quindi non erano mai in pace in Italia o in Australia. Quindi io ho imparato da loro ancora prima di venire qua di non avere, come si chiama, rimpianti.
E secondo te gli italiani sono cambiati in quel senso adesso? Cioè rimpiangono la patria o sono più non so.
No, per quanto ne ho capito io, chi va via dall'Italia descrive la situazione un po' tragica in Italia per i giovani. Quindi penso che chi lascia adesso, se sei contento, se non stai bene a casa, dopo, quando vai via, non hai rimpianti.
Sì.
Quindi adesso gli italiani, a quanto pare, non sono tanto contenti.
Io penso che per me, per esempio, all'inizio anch'io sentivo la gente che voleva tornare in Italia, che parlava bene dell'Italia, invece mi sono accorta che ultimamente gli italiani che incontro oppure con cui parlo sono proprio contenti di averle lasciata. Certo che ci mancano le nostre cose, la nostra cultura, eccetera eccetera, però sono, è un modo di fare e di pensare completamente diverso, secondo me. Poi non lo so, altri avranno altre esperienze. Senti, voglio sapere dal tuo lato, cos'è che ti faceva ridere quando sei venuto qui? Cose che erano così diverse che poi ti sei dovuto abituare, e può darsi che fai pure tu ora.
No, beh, diciamo la colazione fredda, non riuscivo a capire la gente perché al mattino no, si beve sempre un qualcosa di caldo, la colazione fredda. E poi diciamo un po' giù, da un momento in giù, ai primi tempi, la gente, ma anche qua la gente conosceva solo la mafia, spaghetti, qualcuno mi ha chiesto se c'erano i cammelli in Italia, queste cose. A quei tempi là, insomma, no, ma io sono venuto proprio per la mentalità. Io ho vissuto a Milano, zona San Siro, nato e cresciuto, mia mamma vive ancora là, e mie sorelle, ma io sono andato a abitare a Otara, i primi 3 anni.
A Otara?
Da Milano a Otara, quando dico che avevo le scatole piene, avevo le scatole piene.
Da Milano a Otara, ma senti, cioè,
sarà stato veramente, cioè, wow, cioè, quella è una differenza abbastanza
scioccante,
grande, stavo per dire, Carla.
No, scioccante, dai.
Ma dipende da come uno la prende, no? Perché potrebbe essere come un'avventura,
certo.
Cioè, però potrebbe essere anche scioccante. Per te com'era, Antonio? Avventura o scioccante?
È stata scioccante perché ho visto cose. Per esempio, dove sono nato e cresciuto io in Italia, meno male non ho mai visto di quelle cose. È stato scioccante, però la prima cosa, che una delle cose che ho sempre avuto in mente quando sono venuto qua, è di avere la mente aperta, se no stavo a casa mia. Quindi scioccante, ma il motivo perché sono andato via da Otara, ho detto voglio iniziare da là. È un po' più come, hai capito, la cultura va imparata in un paese. Certo, non è come andare nel Bronx, però è giusto iniziare da là. Per me è stato giustissimo, per me, secondo me.
Senti, ma Otara in quei tempi, nel 92, era predominante, come si dice, era predominante dei polinesiani, no?
Certo.
Ti sarai pure sentito abbastanza bene, perché loro sono molto, cioè sono più di famiglia, sono molto accoglienti come persone.
Sicuro. Assolutamente, andiamo a mangiare a casa loro. Il mio, uno dei migliori amici era il fratello di David Tua, quello un po' più grande. Quindi i primi 3 anni, ti giuro, non ho visto nessun italiano. E non avevo interesse ai tempi.
E hai fatto anche bene. Poi hai incontrato.
Speravo di parlare inglese, ma non frequentando gli italiani, ma non mi è riuscito.
E senti, allora, ok, Otara, per cui hai iniziato a lavorare nel tuo mondo oppure hai iniziato a fare altre cose? Cosa hai fatto all'inizio?
No, io sono venuto, ho programmato di venire qua, ho lavorato in una ditta d'Italia per 7 anni dove trattavano con le macchine dell'imballaggio, e nel frattempo ho mandato 2 macchinette dall'Italia via mare, giusto quando c'era la fiera dell'imballaggio qua, una delle prime. Poi sono venuto col mio broken English e tutto quanto, e da là è iniziato tutto, da quella fiera.
Che bravo che sei, hai avuto una visione del futuro e sei stato avventuriero.
Un po' era un sogno, sì, e poi ci vuole la fortuna nella vita, senza di quello.
Ma cosa ti era venuto? Perché l'imballaggio? Cioè, ci sono...
No, l'imballaggio è stata un'opportunità. L'imballaggio all'inizio è un lavoro come un altro. Quando ho iniziato, dopo mi è piaciuto, mi sono interessato, mi sono andato a fare, e da là e dopo mi è venuta l'idea di provare andare all'estero.
Stiamo creando questo profilo di te, perché è interessante sentire la storia delle persone, da dove vengono. Ma tu c'hai fratelli e sorelle? Sorelle?
Sì.
Eppure loro hanno lasciato l'Italia?
No. Le sorelle sono tutte in Italia. Sono due più grandi, una più giovane. Mentre ho un fratello che è in Australia.
Lui è venuto allo stesso tempo che sei venuto tu, o ti ha seguito?
No, lui è andato via prima di me. È andato via 5 anni prima di me.
Ha deciso di rimanere là?
Sì.
Per cui c'è un fratello metà australiano, fantastico. Secondo te siete diversi?
Io e mio fratello? Sì, assolutamente.
Perché lui è più australiano, secondo cos'è che vi divide? Cioè, eravate già diversi in Italia, oppure il fatto che lui ha vissuto in Australia e tu in Nuova Zelanda?
No, eravamo già diversi in Italia, questo di sicuro. E lui è più il classico italiano che, diciamo, cioè, non prova piatti diversi, quelle cose là. Lui è stato sempre più italiano per quelle cose. Ma è andato via 5 anni prima di me.
Fantastico.
Stavo pensando, sai, che c'è sempre questa domanda in giro: meglio l'Australia che la Nuova Zelanda. Secondo te si possono fare questi paragoni, o è una scelta propria che uno fa perché gli piace il paese, ci sono cose dentro del paese che lo attirano?
No, ok. Economicamente e business wise, da parte, capito, in Australia è meglio perché c'è più gente, hanno la loro economia. Noi non riusciamo qua a avere la nostra economia, diciamo, per comprare e vendere tra di noi. Invece una cosa che non mi è mai piaciuta dell'Australia: Melbourne è bella, bellissima, Sydney, ma sono le restrizioni con l'acqua.
Quello proprio
non me l'aspettavo neanche io. Mi aspettavo un sacco di cose, ma le restrizioni con l'acqua.
No, ma è vero, guarda che l'acqua è importante, ragazzi. Quando ti dicono che non puoi fare questo dalla mattina alle 7, non puoi lavare la macchina fino a mezzanotte, fa una bella differenza nella vita quotidiana.
Io non so se ti ricordi, però anni fa ad Auckland è successa una specie di mini tragedia dove si era rotta una delle dighe, e abbiamo sofferto un'estate dove
non potevamo fare con la pompa,
non si poteva fare niente, tutti quanti disperati che raccoglievano l'acqua dalla doccia.
E ti ricordi in Australia che ci ridevano addosso?
No, quello è già stato un assaggino di com'è vivere senza l'acqua.
Io non ci penso a queste cose, sono abbastanza, poi non sono stata in Australia così tanto per capirne. Senti, mi sembra un momento ideale per farci una piccola pausa. Io ho scelto una canzone che mi ricordo, Antonio, anni e anni fa, che tu avevi in macchina quando entrai, e mi fece ridere parecchio, però mi è sempre rimasta come una canzone che proprio mi è piaciuta così tanto, e non è completamente italiana, però è del famosissimo lui. Prima, ti puoi indovinare quale canzone è?
No, scusa.
Si chiama Buonasera, di lui Prima. Per cui ci dobbiamo.
Prima,
ti ricordi Buonasera signorina? Buonasera. Per cui, allora, ora sentiamoci questa canzone e poi ritorniamo fra un minuto. Ok.
Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But the red do that to the bat, bona body boat, but do the battle boat. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that old moon above, the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. While I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
Stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Carina quella canzone, eh?
Me la ricordo anch'io quella canzone.
È proprio quella fase degli italo-americani, tutti quei che erano poi tutti un po' gangster, con quelle vocione un po'. Mi sa che si fumavano un sacco di sigarette. Vabbè, senti, allora poi continuiamo. Allora, sei venuto in Nuova Zelanda, questo business di imballaggio, e lo continui a fare, Antonio?
Sì, siamo ancora qua dopo 27 anni. Sì, wow. Sì, va tutto bene, certo, il business è qua.
Però il mondo sta cambiando, e senza essere troppo polemiche, eccetera, cioè il mondo sta cambiando, è cambiato anche il tuo business?
Sì, è cambiato anche il mio business, ma purtroppo il mondo che sta cambiando, ma secondo me non sta cambiando nella maniera giusta. La gente si lamenta, ma senza condizione, senza sapere di cosa parlano. Vi faccio un esempio semplice della plastica. In Australia stanno costruendo un macchinario che ricicla la plastica e fa olio. Può fare la benzina o può continuare a riciclare la plastica non so quante mila volte. Qualcuno ha proposto di portarla qua in Nuova Zelanda. E un signore delle Alghe ha detto no, perché così diamo troppo potere alle ditte della plastica. Il discorso non è così. Purtroppo, anche se adesso in tutto il mondo smettiamo di usare plastica, ci sono 7.5 billion di tonnellate di plastica floating around, che sono qua in giro. Quindi il mondo sta cambiando, ma io ho paura che la gente viene, non lo so, legge troppi titoli, non approfondiscono. Quello che serve al mondo sono impianti di riciclo. Perché io ho parlato con un dottore e un'infermiera giusto 2 settimane fa. Se qui non usiamo più la plastica, ma noi non torniamo più all'ospedale. L'ospedale si ferma completamente, capisci? Ci sono tante cose che purtroppo la gente legge solo i titoli. La plastica non è il problema è che cosa ci facciamo. In Nuova Zelanda siamo quasi nel 2020 e ancora nessuno parla di un impianto di riciclo.
Ma secondo me, sai Antonio, di queste cose se ne sono parlate, però sembra che qualsiasi proposta viene un po' bloccata, perché anch'io ho notato queste cose per quanto riguarda.
Bloccato? Sembra così, ma una cosa così intelligente.
Da quello che ho capito, un po' per i soldi, però forse tu puoi approfondire anche un pochettino.
No, non sono i soldi, perché nessuno questa cosa era sulle news due settimane fa. È uscito un ministro di Verdi che il vigilo, che ha detto no, no, perché sennò diamo troppa importanza alle ditte di plastica. Ma ai soldi non ci si arriva neanche, perché la gente non è disposta a sentire, ad ascoltare, a cercare di imparare. E purtroppo questo è brutto. Ma senza plastica non possiamo andare all'ospedale, non possiamo andare al supermercato. Si può fare tutto nella vita. Ok, non usiamo più plastica, ma ci sono 7.5 billions di plastica che sono in giro per il mondo. È già là. Quindi qualcosa va fatto. Bisogna riciclarla. Vabbè, ragazzi.
No, hai ragione. E poi sono cose anche importanti da discutere, parlare. Secondo me è più una questione di fare cambiare un po' la coscienza alla gente, sai, della plastica diaria, quella che si trova nel supermercato, perché io non ci avevo neanche pensato all'ospedale. Cioè, no, cerco di evitare pensare all'ospedale.
Perché ci penso sempre, perché posso. I miei figli vanno in ospedale abbastanza spesso e ogni volta che vado in ospedale vedo tutto, cioè per la sterilizzazione tutto è in plastica, tutto, e ci penso sempre a quanta plastica, una siringa, un wipe, una cosa, è tutto, c'hai ragione Antonio, è tutto pieno di plastica.
Ma prova a immaginare, scusa cara, a tornare ai tempi quando queste cose erano di vetro, sarebbe impossibile fare tutte queste cose di vetro. E poi quanta gente, quanto dispendio a lavarle, capisci? Si torna indietro. E se si pensa a queste cose si torna indietro a vivere sugli alberi.
Bello quello anche.
Boh, Antonio, non lo so, una bella idea, però non so se funzionerebbe. Comunque c'hai ragione, guarda, il fatto di riciclare. Io per esempio, io e mia figlia abbiamo deciso di comprare, per esempio, cioè, dovevamo comprare delle scarpe da ginnastica, e quelle che abbiamo comprato erano scarpe da ginnastica che hanno come si dice, la base riciclata da 4 bottiglie, ogni base è riciclata, dicono che si usano 4 bottiglie di. E lo sa da dove viene questa riciclare? In no. Spagna.
Vedi, esatto.
Lo stanno facendo parecchio, e ci stanno anche cose da metterti addosso per exercise, non lo so come si chiama in Italia, cioè indumenti sportivi, e stanno facendo un sacco di roba che si fa completamente con la plastica.
Ma scusa, la gente non lo sa, ma la maggior parte della popolazione indossa indumenti fatti di polipropylene. Non sono più di lino, la maggior parte non è il materiale, il tessuto quello di una volta vero, Anche le magliette, quando tu leggi l'etichetta c'è scritto polipropylene, plastica.
Ma tu ti stai dando da fare, tu stai cercando di trovare questa soluzione, Antonio, perché ti voglio conoscere quando diventi super...
Possiamo dire, l'abbiamo intervistato. Ne abbiamo parlato anni fa, aveva ragione.
Ti ricordi quell'Antonio Scordamaglia?
No, al momento quello che dico ai miei clienti, la plastica è solo riciclabile, e io do le mappe di dove in tutta Nuova Zelanda dove si ricicla la plastica. Quelli che al momento, quelli che dicono che c'è la plastica biodegradabile, ma per esempio un esempio, le tazze del caffè, che dico che sono compostable, ma chi te le fa il compost? Quelle vanno a finire tutte nella spazzatura, capisci? E la storia adesso del biodegradable è più, al momento, per questi tipi di plastica, è più uno scam che la verità,
E perché?
Perché
non c'è
la tazza del caffè che ti dice che è compostable, ma io queste tazze del caffè le vedo tutte nella spazzatura. Tu quando ti bevi un caffè, la tazza compostable non può andare nel riciclabile. Devi avere una sezione apposta per fare il tuo compostable a casa. Ma la maggior parte di noi non hanno l'angolino con la roba da compostare. Quindi il 99%, sono sicuro che il 99.9% di queste tazze del caffè che noi usiamo finiscono tutte nella spazzatura, e hanno lo stesso effetto della plastica, perché nella spazzatura per fare il compostable devi avere facility, deve essere la giusta temperatura. Quando vanno alla discarica queste cose non si degradano e non diventano compostable. Quindi questo è giusto, voglio dire alla gente, no. La maggior parte sono scam.
sì, ma non pensi che però abbiamo, ci deve essere è un po' anche una spinta per cercare di fare cambiare l'atteggiamento alla gente, che usiamo troppo. Recentemente ho visto delle cose fatte da David Bellamy che parlava di non di rallentare l'uso di tutto,
cioè una cosa più psicologica, che
più psicologica, perché ok, capisco che l'economia deve avanzare eccetera eccetera, però un po' dobbiamo fare un po' un passo indietro.
Però lo sai, in Italia ora per esempio il mio cugino mi ha detto che a Napoli c'hanno così tante così tanti posti da mettere il riciclaggio che nessuno ci capisce più niente, e alla fine la gente mette tutto insieme, perché ci stavano tipo 6 cestini e le istruzioni non sono chiare abbastanza, e la gente lo vuol fare però non sa da dove cominciare, sono disperati.
Adesso ti danno anche la multa se trovano a Milano, se trovano, che ne so, il riciclaggio nel bidone sbagliato, ti danno una multa a Milano. E dunque è vero, il commercialismo è una cosa brutta, è giusto, è vero, ognuno deve fare la sua parte nella vita, è davvero importante, ognuno deve fare la sua parte, però prima di noi, io adesso vado al supermercato a fare la spesa, dove abito io, e c'hanno queste cose per i bambini, ancora queste figurine fatte di plastica.
Lo so.
A me quelle cose fanno innervosire. Secondo me una delle cose che dovrebbe venire abolito è il $2 shop, che quello è proprio...
Ma le grandi catene, scusa, come i supermercati, perché fanno ancora queste cose? Fatti furbi, mi dici che hai tirato via i sacchetti della plastica.
Infatti prima fanno single use plastic e poi iniziano a fare tutti questi giochini di plastica che poi sono piccoli, che si possono ingoiare da uccelli. Sì.
E queste cose, anche queste, staranno per sempre. Il sacchettino di quella, non so cosa sia, quella plastichino cosa cos'è, ma staranno, se non si riciclano, staranno per sempre sulla terra.
Mamma mia, quando uno inizia a pensare a queste cose, proprio specialmente ora in questo periodo con Greta, la ragazza che sta al questa conferenza. La nostra Greta. Ho letto un sacco di cose interessanti, però ci sta, è molto polarizzante come ragazza. E poi ho letto una cosa oggi di un giornalista che diceva che la cosa che lui odia è anche il fatto che lei viene esploitata da tutte queste compagnie, perché sta diventando la voce di compagnie, e lei, essendo una ragazza, non ha neanche il modo di poter capire esattamente chi è che la sta spingendo in un...
Esatto.
Comunque interessante. Comunque interessante, che alla fine non so.
Ma secondo me quello che uno deve pensare e riflettere è come vuole vivere
se stesso.
Uno stesso e fare il suo meglio e un po' non badare a tante cose, perché adesso è anche difficile, come hai detto tu prima Antonio, capire esattamente quella che è la verità a volte, perché da una parte ti dicono una cosa, dall'altra parte te ne dicono un'altra, poi cominciano ad uscire polemiche, perché intorno a Greta, la Gretina, ci sono tante polemiche per adesso anche. Comunque, discorso molto interessante.
Infatti è un discorso che potrebbe andare avanti per sempre. Senti Antonio, però noi siamo arrivati proprio alla fine e grazie tantissimo per averci dato questa mezz'ora a noi, siamo molto grate, ed è stato molto bello parlarti e ci risentiremo.
Grazie Antonio.
Grazie a voi.
Fai il bravo, continua a essere un bravo New Zealander. Tanti baci Antonio, grazie.
Ciao.
A dopo, ciao.
Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina, oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurra.